per vincere e combattere la paura deve essere sfacciato, perché se sei timoroso prima o poi subisci, e quindi abbiamo pensato di poter anche rischiare. Era il momento giusto per farlo, era la partita giusta.
Dobbiamo convocare la banda.
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Il collegio di garanzia presso il CONI ha accolto il ricorso del Napoli contro lo 0-3 a tavolino nella partita contro la Juventus.
Ci manderanno sempre l'arbitro per farci perdere.
Comunque abbiamo avuto il punto
e la partita si deve giocare.
Dusa! Vlahović, terzo minuto.
VAR e rosso quadrato.
L'espulsione di Cuadrado era chiarissima, però potevano esserci anche degli altri episodi a favore per noi, che però non voglio commentare perché li vedono tutti.
Martin Caceres, 3-0, il gol dell'ex.
Quando entri con la testa così, poi va incontro a brutte figure, come è successo oggi. Capita di avere magari la testa, le vacanze, invece non dovevamo permettercelo, siamo entrati molli fin dai primissimi minuti. Le partite diventano difficili, rimani in 10 e poi sono difficili da recuperare.
Praticamente una giornata di merda.
Dopo questa notte, potevo, Pierluigi Pardo, ciao.
Ciao,
potevo non convocare Giuseppe Cruciani, secondo te?
No, assolutamente.
Eccolo qua.
Eccoci, ciao.
Come va?
Ciao Pier, tutto bene.
Ciao.
Potevo non riconvocare Paolo Beldì perché ieri non voleva parlare, voleva parlare di donne, di arte, di cinema, di massimi sistemi, ma non di calcio. Ciao Paolo.
Ho appena finito i caroselli in giro per Novara da solo, tutta notte.
Non si è dormito a Novara, tutta la notte.
A casa mia no.
Penso che per un tifoso viola sia davvero il top vincere a Torino con la Juventus che si lamenta, non ha torto peraltro.
Bravo, che si lamenta per gli arbitri, il massimo, e hanno ragione a lamentarsi. Peccato abbiamo vinto noi 3-0, succede.
Campionato ribaltato, Giuseppe?
Oh, campionato uguale, identico con la Juve che deve recuperare una partita e con la Juve che ne perde una malamente ieri senza appello, al di là degli episodi, come ha detto Beldì. Non c'è discussione sulla vittoria della Fiorentina, al di là di qualche episodio, poi uno può ragionare su tutto, i rigori non dati eccetera, però quando uno vince 3-0 e gioca bene come ha giocato la Fiorentina, senza rubare assolutamente nulla, non è che ha fatto una partita difensiva, ha fatto una partita coraggiosa d'attacco ed è stata ripagata.
Pierluigi?
Assolutamente sì, però insomma diciamo che qualcosa nella schizofrenia di questo campionato e della liquidità del calcio che cambia umori da 90 minuti di 90 minuti in 90 minuti, qualcosa è successo, perché siamo passati dalla migliore Juve della stagione, che ho avuto modo di raccontare sabato a Parma,
sì,
a una squadra che al netto degli episodi arbitrali, che assolutamente insomma non c'è neanche a discutere perché sono indiscutibili, però voglio dire, comunque il primo tempo è stato approcciato malissimo, la Fiorentina ha fatto una grande partita.
Ma non è una novità però, la schizofrenia juventina non è una novità quest'anno,
si passa
Barcellona a Parma, ad altre partite così.
Sintomo di squadre che non hanno...
Al fischio finale di Parma-Juve ha detto bisogna trovare 6-7 partite consecutive di un certo livello per poter dire che la Juve c'è, e a me questa frase mi ha colpito molto, perché cominciava a esserci un'onda lunga che ieri è stata clamorosamente disattesa.
Paolo, poi ti saluto perché è già il secondo giorno che ti chiamo e apro i microfoni 800 24 00 24, il numero verde. Vedere la Juventus così, che perde 6 punti in un giorno, poi parleremo anche della ben noto ribaltone della sentenza di Juventus.
Ma tutto sempre 3-0, sembra ironico, sembra scritto da uno sceneggiatore. 3-0, 3-0, tutte e due le cose, se ci pensi sembra fatto apposta. Comunque
Sei molto dispiaciuto, quindi?
Ero da matti, per i miei amici della Juve, sì, proprio mi spiace.
I tuoi conterranei juventini, quelli di Novara? No?
Te l'ho detto che vivo all'estero.
Vabbè, diciamolo che è un tipo Saviola, magari la gente non lo sa.
Certo, sì. Devo ricordarmelo ogni tanto.
No, perché dai, dall'accento non si direbbe. Cioè,
allora, se vuoi farlo così, si è vinto ieri con la Juventus. Va bene.
Grande.
Hai sentito Chiesa, no?
No, sono ateo.
Sei ateo.
C'è stato il gol dell'ex ieri sera. C'è stato il gol dell'ex. Il gol dell'ex,
sì,
c'è stato.
L'ultimo.
Io ti dico un autogol, un gol dell'ex, alcuni episodi arbitrali favorevoli alla Fiorentina a Torino. Beh, penso che questo sia il massimo, no?
Certo,
nella vita.
Non è mai successo in vita mia, io sono vecchio.
Grazie, Paolo.
Sì, ciao. Chiamate anche domani?
No, domani non ci siamo.
Se vuoi,
spicco fattura a questo punto.
Fattura.
È una parola grossa qui, amico mio. È una parola impegnativa. Qua.
Impegnativa. Ciao Paolo.
Allora, chiamatemi sempre prima di ogni partita. Mi raccomando.
Prima di ogni partita ed eventualmente dopo.
Siamo contro la magia nera. Esatto.
Ciao maestro. Ciao. Sarà fatale parlare anche con gli ascoltatori, naturalmente, della sentenza del collegio di garanzia del CONI, che ha sbugiardato, no? La Federcalcio ha sbugiardato due sentenze a Federcalcio, ha sbugiardato il protocollo federale e ha cambiato tutto. Sì. La tua opinione qual è?
Guarda, la mia opinione è molto semplice. Le sentenze si rispettano, ovviamente. Uh-huh. Attendiamo le motivazioni. È abbastanza paradossale che nella sentenza di secondo grado si dica addirittura che il Napoli abbia collaborato fattivamente per non giocare quella partita e poi si arrivi a un ribaltone. Evidentemente il giudice di secondo grado o era ubriaco oppure ha interpretato i fatti in modo completamente diverso, ma totalmente diverso, che aveva scritto di un comportamento antisportivo del Napoli, sì, per non giocare quella partita. Mi sembrava una cosa abbastanza chiara, però ripeto, noi siamo ligi da questo punto di vista, aspettiamo le motivazioni. C'è il terzo grado, questo famoso terzo grado. La giustizia sportiva in Italia segue un po' le vicende della giustizia ordinaria, cioè sembra non finire mai. Una cosa successa a settembre e che si chiude a dicembre non è una garanzia ulteriore, è semplicemente sintomo di un qualcosa che non funziona, secondo me. C'era una cosa che si gioca a settembre, partita che si doveva giocare a settembre, decisione finale a dicembre, e adesso tra l'altro c'è un problema di calendario, sì, importante. Ma quello, sì, lasciamolo perdere.
Si giocava il 4 ottobre, si giocherà a maggio.
Io penso che non succederà niente dal punto di vista delle conseguenze. Certo è che se oggi una ASL qualsiasi, lasciamo perdere il passato, che già alcune squadre, come sappiamo, hanno giocato in 9, la Casertana giocò in 9, il Milan ha giocato con formazioni rimaneggiate dal Covid, il Genoa con il Napoli ha giocato nonostante tutto, e non c'è stata nessuna ASL della Liguria, della Campania stessa con la Casertana o con la Salernitana.
La Lazio è andata in 13 a giocare a Brucia.
Eccetera, eccetera. Dunque ci sono precedenti, però qui c'è una sentenza che dice che c'è stata una causa di forza maggiore, almeno così sembra, no? Causa di forza maggiore. Dunque c'è stata un ASL in più rispetto a queste altre situazioni. Ora io dico che se domani mattina un ASL qualsiasi blocca tutto, c'è un rischio serio di bloccare il campionato. Questo io dico, ma è molto serio questo rischio. Cioè, se la Juve dovesse perdere, o la Milan o l'Inter dovessero perdere tre giocatori e fanno intervenire l'ASL, diciamo, interviene l'ASL o la fanno intervenire, cioè con metodi abbastanza noti, basta una telefonata, c'è un pericolo di salute pubblica e si blocca tutto, c'è il rischio di bloccare tutto forever, diciamo, non solo in campo italiano ma in campo internazionale. Questa sarebbe la totale anarchia, dico io, al di là del merito, in cui il Napoli può avere ragione, può avere torto, le cause di forza maggiore, questi sono problemi giuridici, sì, che attengono alla giustizia sportiva italiana, che come sappiamo è lunga, è contraddittoria. In questo caso ha dato alla fine, dopo tre gradi di giudizio, ragione a Napoli. Detto questo, Pier, noi sin dall'inizio mi sembra che abbiamo detto che non ci piacciono le partite vinte a tavolino.
Assolutamente,
a nessuno piace vincere a tavolino. Io credo tantomeno alla Juventus.
Ma fra l'altro mi sembra che anche Giuseppe, che non è esattamente il tifoso del Napoli, ma da questo punto di vista si è espresso, non c'era, infatti quello che ci risulta è che Gattuso fosse abbastanza arrabbiato della decisione.
Sì.
Non c'era in quel momento un particolare movente per il Napoli per non giocare quella partita, nel senso che sì, il Napoli aveva vissuto certamente una settimana molto tormentata, sì, con i tamponi, contro tamponi, incertezze,
può
e cose varie.
Che abbia anche violato il protocollo, non lo sappiamo.
Beh,
no,
ci può essere questo, non lo tema che ancora è, però dal punto di vista tecnico, se noi parliamo dell'inizio di quel campionato, il Napoli aveva iniziato molto meglio della Juve. Quindi diciamo che infatti da quello che mi risulta Gattuso non era rimasto affatto contento del fatto di non giocare, proprio da un punto di vista diciamo di convenienza calcistica legata al momento. Io per me esistono tre piani. Esiste il piano più complessivo, per cui a me il tavolino mi fa schifo a prescindere.
Certo,
cioè,
certo.
A me sembra incredibile.
Però certo, se una squadra non si presenta,
ovvio. Cioè voglio dire, per chi ama lo sport, che una partita non si giochi, che una partita...
Ma è una follia, certo.
Il caso di Verona una roba venga recita da un segretario che sbaglia una riga dove scrive il nome di un giocatore,
quella
e
è pura, quella è pura follia.
Quindi voglio dire, questo da un punto di vista complessivo, generale, filosofico. Quindi mi piace l'idea che Juve e Napoli possano dimostrare sul campo chi era più forte. Dal punto di vista del precedente, beh, è chiaro che insomma qui siamo di fronte a un tipo di atteggiamento. Per carità, c'è stata la presa di posizione da parte dell'ASL, che comunque è un potere dello Stato, sia pure un potere periferico. Si dovrebbe fare tutto un ragionamento sul titolo quinto, sul fatto che noi in Italia la pandemia la fronteggiamo con 21 diversi approcci a seconda di chi è il governatore o di chi governa le ASL. Questo è un problema molto più complessivo. Detto questo, è evidente che ci sono altre squadre che hanno giocato in condizioni forse addirittura peggiori di quelle che aveva il Napoli.
Ragazzi, a Casertana ne abbiamo parlato, no?
Sì,
giocato
sì,
con
anche,
9
serie,
con 2 giocatori con risultati positivi.
Anche in Serie A. Con tutto rispetto per la Casertana o per il Palermo che ha giocato
il
un
Genoa
derby,
che ne ha presi 6 a Napoli la domenica prima.
Assolutamente. Quindi questo secondo me l'aspetto
e
del
nessuno ha mai sollevato
me...
scusami, aggiungo una cosa, nessuno ha mai sollevato un problema di salute pubblica, perché qui c'è il problema che molti dicono nelle parti diciamo in più basse della penisola, diciamo così in generale, molti dicono che noi non abbiamo giocato e abbiamo per un problema di salute pubblica, perché non vogliamo creare problemi alla salute pubblica. Cosa
il,
che
Napoli,
non...
il Napoli ha ricevuto un divieto,
d'accordo,
giusto o sbagliato che sia, ha ricevuto un divieto,
certo,
qualcuno, ed era delle motivazioni della sentenza di secondo grado, quella contro il Napoli, c'era un aspetto durissimo da questo punto di vista, perché il giudice sosteneva in quel grado di giudizio che il Napoli avesse collaborato,
esatto,
con l'ASL per arrivare a questo tipo di determinazione. Il Napoli dice: io ho ricevuto il divieto da parte comunque di un potere dello Stato in materia sanitaria di lasciare il territorio della regione e quindi non posso partire. Questo è il punto di partenza. Ora è evidente che il mondo del calcio in quegli stessi giorni si sia dato un protocollo proprio per superare quel tipo di problema, perché è chiaro che se tu applichi come nel caso della clausola compromissoria, che se tu applichi tutto quello che c'è fuori dallo sport allo sport, lo sport non può andare avanti. Non so se sono stato chiaro, nel senso che ci sono, l'unico modo per poter portare avanti il campionato era quello, in maniera ovviamente condivisa, di approvare un protocollo per poter andare avanti. L'ultimo aspetto di questa vicenda è quello forse più di nicchia, ma che secondo me è interessante, e cioè non c'è solo uno scontro fra poteri, quindi giustizia sportiva contro Ministero della Salute, ASL, c'è anche un tema di CONI Federcalcio, abbastanza chiaro, abbastanza evidente.
Di codice sportivo, perché
sentenza...
perché Pier, mi sembra che insomma così chi adombra un'ulteriore puntata, poi di tutto questo continuiamo a parlare dopo la con Belinazzo, dopo la borsa, però chi adombra una puntata della saga del conflitto tra CONI e Federcalcio, che ha avuto altre puntate precedenti, potrebbe non avere nemmeno torto. Vorrei come prevedibile un sacco di ascoltatori, a cominciare da Matteo. Buongiorno, da Lucca.
Sì, buongiorno, saluto tutti, buon Natale, buone feste a tutti innanzitutto. Io sono tifoso juventino e volevo fare un po' una provocazione e dire ai miei amici tifosi juventini che la giornata di ieri è emblematica, perché al netto delle problematiche che noi abbiamo, il centrocampo non di livello, Dybala, Pirlo che non va allenato, è tutto vero, però la sentenza, vabbè, non vi dilungo perché Cruciani penso che abbia parlato chiaramente, insomma la trovo ridicola l'annullamento della sentenza. Il Napoli nelle carte precedenti ha dimostrato di aver fatto di tutto per non voler giocare la partita.
Questo è quello che aveva detto Sandulli, che però è stato sbugiardato ieri.
Esatto.
Sì,
prego.
Sì, è il caso secondo me di accettare questa sentenza. Poi capisco che uno rimanga con questo, anche perché, scusami, non volevo interromperti, però l'ho fatto, ti chiedo doppiamente scusa, perché c'è una tale distanza, una tale differenza fra il secondo grado, tra Sandulli e la sentenza di ieri. Cioè,
questo ti fa capire che però, questo ti fa capire che le sentenze spesso, diciamo la verità, diciamola tutta, sono politiche, non è che ci sono sentenze, certo, poi basate sulle norme, quello che vuoi, ma sono sentenze politiche, tu io dico tutte.
E questo passa da uno che dice il Napoli ha fatto di tutto per
non giocare
d'accordo,
al fatto che è stato obbligato a non giocare.
Capisci,
capisci che poi prolungare questa vicenda da settembre a dicembre fa solo male al sistema del calcio, perché adesso ci sarà un problema di data
dubbio.
Ci sarà un problema di precedente, molte squadre potrebbero dire ancora alcune non particolarmente colpite da Covid, che magari avranno dei casi di Covid,
non
andiamo perché cazzo
Giuseppe, pure un 3-0 a tavolino così
ma certamente
però dal punto di vista del precedente sono d'accordo, cioè io credo che onestamente questa vicenda qui poi apra degli scenari per cui
c'è una differenza netta, Pier, tra una vicenda come quella della Roma, in cui la Roma oggettivamente sbaglia a scrivere una cartuccella, e lì siamo tutti d'accordo che lì bastava una sanzione, una multa, eccetera, invece della sconfitta a tavolino, che pure è rimasta incredibilmente. E una squadra che non si presenta a giocare a pallone. Sono due cose completamente diverse. Non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Comunque, detto questo, andiamo avanti, accettiamo tutti con tranquillità. Nessuno fa drammi. Trovate una data e poi vediamo quello che succede nei precedenti.
Volevo far finire Matteo.
Sì.
Sì, e poi volevo parlare della partita di ieri sera, che la Juve è giocata malissimo. Però intanto datemi 3 punti con il Napoli, buttatemi fuori Borja Valero, datemi rigori, andiamo sull'1-1 e poi vediamo come poi magari la classifica può cambiare. Al netto, ripeto, delle prestazioni altalenanti della Juventus, tutti i problemi che comunque abbiamo e li vediamo.
Fino a che punto si possa andare al di là e con le supposizioni, però Matteo, ridate allora a Cuadrado, che ha fatto un errore da matita blu, che è quello che ha condizionato la gara, perché una squadra che ancora non ha una faccia precisa e una solidità precisa, rimanere in 10 dopo un quarto d'ora va a finire che la paghi, no? Poi
arbitrali, eccetera, la partita di ieri sera c'è poco da dire, la Juventus è stata al di sotto anche in 10, per carità, però le espulsioni ci stanno, i comportamenti dei giocatori fanno parte del gioco e quello è, cioè, per cui inutile discutere. Detto questo, io sto alla prestazione della Fiorentina, cioè, perché la prestazione della Fiorentina è stata di alto livello, su questo non c'è dubbio, cioè, anche la Juventus poteva vincere anche 10 contro 11, cioè se la poteva giocare in 10 contro 11, perché spesso è successo, no? È andata all'attacco in 10 contro 11, ha provato a fare di tutto. Non era una buona giornata da quel punto di vista, cioè, questo non c'è dubbio.
E mi sembra anche che comunque...
Parlare della questione del rigore della Juventus, che pure se ne può parlare, a mio parere, io sai come la penso sui rigori, no? Per me i rigori vanno dati solo quando sono clamorosi. Penso che il rigore su Trongoschi ci fosse.
Sul
2-0 ci poteva anche stare, però non ne faccio un dramma, diciamo, no? Non è una cosa drammatica, anche perché la palla stava andando verso fuori, cioè per me sono quei rigori che ci stanno, però non è che è una cosa drammatica con il giocatore lanciato a rete, ecco, insomma, questo voglio dire.
Però c'erano e potevano cambiare la partita, poi magari non la cambiavano. Io sono d'accordissimo sul giudizio complessivo, cioè la Juve ieri ha giocato malissimo, un primo tempo inguardabile. La Fiorentina ha fatto una grande partita e quindi è giusto che oggi Firenze si goda
assolutamente una
cosa che penso possa essere addirittura la svolta della stagione, perché la Fiorentina aveva un po' come il Torino, secondo me, un problema psicologico, e penso che non ci fosse un modo migliore per uscire dal problema che con una serata come quella di ieri sera. Poi i rigori per me ci sono e quindi poi è chiaro che la partita poteva girare e vale tutto il discorso che facciamo sempre quando ci sono degli episodi arbitrali, insomma, manca la controprova, però è giusto e doveroso dirlo, perché
Perde un pezzo. Michele, buongiorno.
Eccomi qui, approfitto della telefonata, intanto vi ringrazio per la convocazione.
Hey.
E volevo dire che spero che Prandelli mi ascolti, volevo ringraziarlo a nome di tutti i tifosi Viola, che ci ha regalato una gioia immensa Ieri è stata una giornata meravigliosa di sport, in tutti i sensi, dal verdetto della partita del Napoli alla meravigliosa partita della Fiorentina.
Ma quello lo dice da tifoso, secondo me.
Io lo dico da tifoso viola. E l'ultima cosa, la cosa che mi rende proprio strafelice, è vedere e sentire i juventini che si lamentano di Revoi. Penso sia una cosa epocale.
Sì, io capisco il tifo,
Esatto, quello è comprensibile. Ma ci sta, che prima.
Bene, ma la giornata, la grande giornata di sport per un tifoso della Fiorentina, non c'è dubbio. Io non vedo perché un tifoso della Fiorentina dovrebbe esultare per la sentenza del CONI, francamente, che cosa gliene frega un tifoso della Fiorentina di esultare se la Juve perde 3 punti o se Napoli ne prende uno? Cioè, non mi sembra che il campionato della Fiorentina non è che deve essere tarato sulla Juventus. Cioè, mi sembra che giocano due campionati diversi.
No, però se la Juventus non lo vince, il tifoso della Fiorentina,
ma non gliene frega niente. Ne hanno 29 di seguito. Cosa gliene frega i tifosi della Fiorentina se lo vince il Milan, se lo vince l'Inter, se lo vince la Juventus? Dai, su.
Cioè. Dal punto di vista dello sport, una soluzione secondo me lusinghiera non c'era più. Dopo quello che è successo, una partita importante, così importante per lo scudetto, forse per la Champions, risolta col 3-0 a tavolino, è un abominio, è una cosa orrenda. Al tempo stesso anche un tipo di sentenza che apre uno spazio che diventa un precedente.
Sì, però se è un abominio il 3-0, cambiamo il fatto che si debba dare 3-0 a tavolino in questo caso qua. Vabbè, perché il caso è abbastanza chiaro. No, cambiamolo. Ma certo, ho capito, se una squadra non si presenta è 3-0 a tavolino da che mondo è mondo. Scusami. Dopodiché poi c'è cause di forza maggiore, ma togliamo il 3-0 a tavolino, io sono d'accordo, togliamo il 3-0 a tavolino e diamo 5 milioni di euro di multa. Va bene, io sono d'accordo con te. Però se è il tipico caso proprio classico, la squadra non si presenta 3-0 a tavolino
dai pulcini,
no, perché non è un abominio, non è un abominio per lo sport,
no,
in generale.
Ho parlato dal punto di vista dello sport, che uno dei campionati dovrebbe essere più bello al mondo, di fronte a una roba del genere non riesce a trovare una via di buon senso, come succede all'estero. Ma all'estero succedono ste robe?
No, ragazzi, perché non c'è l'ASL da Napoli.
Ma infatti il problema, scusate, adesso il problema è il titolo quinto, adesso poi chiamiamo Barisoni, naturalmente. Sì. Cioè, il problema però è che di fronte a una questione gigantesca come la pandemia, in Italia noi ci dividiamo in 21 regioni, 20 più le province,
interviene l'ASL di Napoli e blocca una roba.
La giustizia sportiva va contro la giustizia ordinaria e il filologo di destra contro quello di sinistra.
Il problema è che se in questo paese uno vuole fare il furbetto, ci riesce col titolo quinto, senza il titolo quinto, il modo lo trova. Si tratta di capire se qualcuno ha fatto furbo, come dice Sandulli, oppure
detto
questo,
no. Secondo me, ti posso dire adesso, oggi da qui al 13 gennaio magari il Napoli può recuperare i giocatori.
Dice che a gennaio non si gioca,
no?
Dice che a gennaio.
Però voglio dirti, in quel momento lì, lo ribadisco, il Napoli non aveva un movente.
Posso dirti una cosa, che giocare eventualmente Juventus-Napoli a maggio è un falsare il campionato. Totalmente il campionato.
Ma non si riesce più. Quella cosa doveva essere risolta col buon senso, doveva essere risolta con una forma di collaborazione, ma io mi rendo conto che sono l'ultimo dei
moicani. No, ma tu hai ragione
moicani,
su questo.
Quindi,
hai ragione su
però,
questo.
Adesso è una... Non ne esci.
No, anche perché entriamo in un terreno molto di deregolamentazione.
Il fatto che si giochi, che è bello, che è più giusto che si giochi piuttosto che non si giochi dal punto di vista complessivo del senso dello sport, ma al tempo stesso crei un precedente che ti può portare altri problemi. Quindi ormai quella situazione lì, comunque ne uscivi, al netto poi delle valutazioni di carattere giuridico, dal punto di vista complessivo, filosofico, del senso dello sport, quella situazione lì era irrecuperabile, perché non ce n'è un modo perfetto per uscirne.
Nicola Belluno, buongiorno.
Buongiorno, vorrei riportarvi un po' invece sull'argomento calcistico Juve. Nel senso che in tutte le vostre analisi, anche nei giorni scorsi, per la verità volevo intervenire i giorni scorsi, quindi le partite ieri sera hanno fatto tanto la differenza, mi pare manchi sempre la tara a questa Juve, no? Cioè, i punti che ha fatto 13 punti, li ha fatti con le ultime 5 in classifica. Io davo per scontato che facesse anche quelli di ieri sera, ma sul totale non cambiava. Ha fatto 6 pareggi. In Champions, meritatamente, era in un gruppo debole, perché gli ultimi anni la Juventus ha sempre fatto bene, quindi uno poi il gruppo debole se lo merita, no? Però non ha avuto delle avversarie per dire: caspita, la Juve di quest'anno è molto più forte dell'anno scorso. Ha fatto un percorso, ma ha degli avversari, anche un Barcellona oggettivamente più scarso. Quindi, nelle vostre analisi, anche in questo periodo qua, non c'è una vera e propria tara, cioè con Roma, Atalanta e Lazio ha fatto un pareggio, ha pareggiato a Benevento, ha pareggiato a Crotone, ha pareggiato, cioè, quando ho trovato delle squadre che andavano contro di lei in maniera tosta, aggressiva, che non le lasciavano
respirare. Se una squadra non risolta, Nicola, mi sembra sia abbastanza evidente, ma l'abbiamo anche sottolineato in svariate occasioni, una squadra risolta. Io ricordo una partita del Milan di Sacchi con gli olandesi che viaggiava a mille, dopo 5 minuti espulso mi pare Tassotti, giocano tutta la partita in 10 contro 11 e vincono 4-0. Cioè, le squadre che stanno bene riescono anche a fronteggiare situazioni di questo tipo, le squadre che non stanno bene fatalmente affondano. E Milano che può allungare, cosa dici oggi?
Beh, Milano che può allungare, ma è un bel campionato, secondo me lo vince l'Inter, nel senso, la mia previsione è questa, mi sembra la squadra che ha affrontato anche, che finora ha avuto sì dei periodi di appannamento, ma soprattutto in Champions League, ma in campionato, a parte un paio di partite, c'è una anche lì una schizofrenia nelle rimonte, nei risultati, no, recuperati all'ultimo secondo, eccetera, però mi sembra la squadra più attrezzata. Milan certo regge, stasera è una partita molto importante per il Milan, decisiva, perché il Lazio è in buona salute, al Milan mancano molti giocatori, se il Milan esce indenne questa sera addirittura con una vittoria è una seria candidata.
E poi la giornata di ieri ha in ogni caso rilanciato il Napoli, perché ovviamente
sì,
ricordiamo
Napoli,
anche il
Napoli
punto
sulla carta,
a tavolino
che sì, il Napoli sulla carta però ha perso tre partite molto importanti contro tre squadre, diciamo, non dico dirette avversarie, perché cose, diciamo, per l'Europa, che sono però partite fondamentali. Ha perso in casa 3-1 col Milan, 4-0 con ha perso 2-0 con la Lazio, insomma 1-0 con l'Inter, partita che ha perso immeritatamente, e ha perso tre partite importanti, per cui anche nel Napoli c'è un po' di schizofrenia di risultati e di prestazioni,
però rilanciata, perché recupera, sì, il punto, recupera il punto a tavolino,
recupera sicuramente la possibilità di giocarsi lo scontro diretto. E il problema vero del Napoli in questo momento sono gli infortuni, insomma, sì, il Napoli deve andare proprio deve trovare uno sciamano, perché veramente la sfiga che si è abbattuta negli ultimi giorni è dal punto
però
di vista degli infortuni,
sono tutte lì ed è bellissimo. Una volta si diceva le sette sorelle, ti ricordi, Pier?
Pier lo dice
non
ancora
credo
adesso.
Che siano sette,
io lo dico,
non credo
lo
che
dicevo all'inizio dell'anno e lo dico ancora oggi, anche se
magari saranno quattro.
C'è anch'io la sensazione che, come dico dall'inizio dell'anno, che insomma, per lì, allora, mettiamola così, per l'Inter è un'occasione, quella di quest'anno, clamorosa.
Tutto compreso.
Se trova continuità, hai ragione, se trova continuità di risultati, e fa un filotto come sta facendo in campionato.
Ha 6 vittorie di fila.
Sì, no, infatti, se continua il filotto, eccetera, in campionato, può mettere un solco e poi va, gliela riprende quei punti.
Senti, chiedo un'ultima impressione, Giuseppe. Dimmi. Poi ti saluto. Per la Juventus, tutto compreso e considerato, clima, ambiente, sentenze, c'è aria di fine ciclo, di fine impero?
No, io ho detto all'inizio dell'anno, guardando le prime partite, eccetera, eccetera, l'ambiente, eccetera, che la Juventus quest'anno sarebbe arrivata adesso non voglio fare il divino Telma, sarebbe arrivata terzo o quarta. Questa è stata la mia previsione all'inizio dell'anno, ma è una previsione che ci sta dopo 9 anni, no, di vittoria. Poi magari vince lo scudetto e sono smentito. L'anno scorso ho detto che sarebbe stata la Juve più brutta Juve più brutta, e avevo ragione, nonostante il campionato vinto. Quest'anno dico questo, cioè ci sta che la Juve arrivi terza o quarta, cioè, si vedono degli sprazzi di grande Juve, di grande gioco, non c'è dubbio, ma c'è sempre qualcosa di irrisolto.
Per la Champions non se ne parla?
La Champions come sei un terno all'otto, ragazzi, l'anno scorso sono arrivate in semifinale sono arrivate in semifinale Lipsia e Lione, di che parliamo? Dai, su,
tanto per essere chiari, almeno questa è la mia opinione, il fatto che la Juve di ieri abbia deluso clamorosamente e che nel momento in cui sembrava in crescita invece
non vuol dire
abbia
nulla,
fallito,
no?
Non vuol dire nulla, cioè la Champions si rigioca da febbraio-marzo, la Juve si è garantita
è un'altra storia.
Primo posto, quindi può succedere di tutto. Ricordatevi che il Milan, quando ha vinto la Champions nel 2007, era indietro in campionato, aveva giocato prima parte del girone terribile. L'Inter nel 2010 ha rischiato di uscire con la
Dinamo Kiev, e l'anno scorso in condizioni particolari, è vero, ma sono arrivati in semifinale Lipsia e Lione e l'Atalanta ai quarti meritatamente. Questo vuol dire la Juve non può arrivare in semifinale, cioè non è una squadra che può ambire con qualche sorteggio, con qualche arrivare in semifinale, può andare in semifinale tranquillamente.
Sentiamo dopo la borsa, grazie.
Ciao,
Giuseppe,
ragazzi.
Beh, bimbi, adesso le milanesi possono stare tranquilli, 10 punti di vantaggio sono mica pochi, se poi non bastano ce ne sono altri 10 per il caso Suarez.
Tutti convocati anche su WhatsApp.
avvocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Il movente del Napoli per non andare a Torino era il tampone di domenica mattina che gli poteva mettere fuori 5-6 giocatori. Il movente c'era tutto.
Se una squadra non si presenta in campo, perde 3-0 a tavolino, punto.
Pierluigi, sarai curioso anche tu, credo, di sentire l'opinione di Bellinazzo, no?
Ma assolutamente, guarda, sai che per me questo tema di Juve Napoli è proprio uno di quelli che mi appassiona. Sì, no, no, però di Bellinazzo, ma ci mancherebbe altro, ma tutte le opinioni sono giuste, solo che il problema è che qua vedo tutti che ragionano di pancia,
in termini di tifo.
Comunque, in termini di tifo,
non di sport. Buongiorno Bellinazzo, buongiorno Marco.
Buongiorno a tutti, con questa presentazione diciamo mi sembra che sia necessario fare anche io un intervento di pancia.
No, magari più. Evitiamo
la pancia, anche perché siamo sotto Natale, insomma, e quelle crescono.
Senti, c'è chi vede in questo ribaltone, dicevo prima, una puntata della saga Coni contro Federcalcio.
Ma guarda, io credo che bisogna essere molto, molto lucidi e capire perché si è arrivati a decisioni così diverse. E la spiegazione sta nella natura stessa dei giudizi dei tribunali federali, in primo e secondo grado, e di quello che è il giudizio dato dalla collegio di garanzia del CONI. E più che lo scontro è proprio una questione di modelli interpretativi e modelli giuridici, nel senso che la giustizia, la FIGC è una giustizia disciplinare e i giudici sia in primo grado che in secondo grado si sono voluti concentrare su quello che sono stati, diciamo, i comportamenti del Napoli. A torto o ragione, in primo e in secondo grado soprattutto, questi comportamenti sono stati giudicati appunto non corretti e si è arrivati alle sanzioni che conosciamo. Collegio di garanzia del CONI, poi vedremo le motivazioni che saranno depositate tra qualche settimana, ma di solito ha un approccio diverso e guarda prima che ai comportamenti alle questioni, diciamo, di giuridiche legate alle fonti del diritto. E quello che uno studente già del primo anno di giurisprudenza dovrebbe sapere è che esistono appunto delle fonti del diritto che non possono essere in contrasto le une con le altre. Ora, il CONI appunto ha ritenuto che al di là dei comportamenti del Napoli, al di là del dolo, al di là di possibili accordi, al di là della furbizia o meno del presidente De Laurentiis nel cercare un escamotage, al di là di un movente, esisteva ed esiste una prerogativa delle ASL, per una questione, ripeto, di fonti legislative e deriva direttamente dalla Costituzione, che consente alle ASL di bypassare, superare qualsiasi accordo tra privati, come di fatto un protocollo, sia pure, diciamo, vidimato da organi pubblici, e stabilire che una determinata azione può essere compiuta o meno per ragioni di tutela della salute pubblica. Di fronte a questa situazione, quindi, il Napoli ha rispettato quella che è una fonte superiore, cioè la prescrizione della ASL di non fare la trasferta, e di conseguenza il CONI, il Collegio di Garanzia del CONI, per meglio dire, ha ritenuto non sbagliato il comportamento del Napoli, anzi coerente alle fonti normative, di conseguenza non legittime le sanzioni che erano state applicate.
Ha preso il retino della legge, l'ha appoggiato sul caso e così, ha risolto.
L'anomalia italiana. E torno a quel discorso che facevo prima, cioè che comunque un modo diciamo di comune accordo per poter uscire da questa roba non c'era più, perché quando tu hai una così clamorosa discussione tra diversi poteri dello Stato non esci.
Sì, però Pierluigi, il problema adesso non è più neanche tanto questo, la questione così è, sta partita prima o poi si giocherà, non si sa bene quando. Però, a parte il fatto che chi ha giocato in condizioni limite per rispettare il protocollo, abbiamo N casi, ma a parte che si farà due domande, ma soprattutto il protocollo che fine fa? Perché a questo punto esiste ancora,
il tema è questo, Carlo, cioè se noi appunto con un approccio lucido che bisogna avere al di là dei tifosi, se no insomma ognuno esprime il suo giudizio e buonanotte. Io credo che appunto bisogna distinguere quella che è la questione, diciamo, procedurale, che si è svolta in questo modo e che non poteva non svolgersi in questo modo, anzi a mio avviso già i giudici federali avrebbero dovuto fare questa applicazione, diciamo, legislativa, ma non l'hanno voluto fare per ragioni che sarebbe bene chiedere a loro. Detto questo, è evidente che questa decisione crea una disparità di trattamenti, evidenzia un vulnus che era chiaro già prima, diciamo, che si pronunciasse il primo giudice della FIGC, e cioè un protocollo che non aveva tenuto in considerazione l'aspetto, diciamo, legato al potere delle ASL di intervenire, e una disparità di trattamento che si potrà ancora verificare se tutte le parti oggi non si metteranno di nuovo a un tavolo e concorderanno anche con le ASL, anche con le regioni, quello che deve essere il comportamento da tenere per evitare diciamo ulteriori alterazioni di quelle che sono i normali e gli equi, diciamo le eque condizioni per cui si devono rispettare le stesse leggi nella stessa competizione.
Sì, non vorrei essere nei panni di quel tavolo che prenderà un sacco di cazzotti. Marco, grazie, ci sentiamo
grazie,
presto.
Grazie a voi.
Io volevo chiudere con Pierluigi Pardo invece dando un'occhiata al fronte sportivo, tanto per addolcirci un attimo, perché no, magari lo faremo anche domani.
No, perché saremo... capisci di là, scusa, chioso in 30 secondi. Purtroppo non se ne esce, nel senso che quando si è stabilita questa situazione qui di conflitto, fra poteri, fra un protocollo che era stato approvato da tutti i presidenti e però un ente che si chiama ASL, che è un'emanazione di un Ministero della Salute e che comunque, voglio dire, non è la pizzeria all'angolo, cioè comunque ha detto una cosa. E questa cosa l'ha detta, per cui non c'è via d'uscita. È chiaro che questo è un precedente.
Sì,
questo è un precedente, quindi dal punto di vista pratico è una cosa che potrà pesare e potrà creare problemi.
E potrà ripetersi anche.
Non c'è alcun dubbio.
Perché
non
se io sono signor Casertana, col cavolo che mi presento a giocare con il nuovo giocatore.
Una roba che bisognava, ma mi rendo conto, io sono un ingenuo, naif, e poi voglio dire, se uno non prende una posizione da una parte o dall'altra in senso assoluto. Sembra che non la vuole prendere, anche se non la vuole prendere, che la realtà è infinitamente più complessa e nel nostro paese è 100 volte più complessa rispetto agli altri. Allora facciamo una battaglia su sta roba qui. Sì. Sul fatto che in Italia è tutto complicato, è tutto discutibile, è tutto 57 gradi, quello. Ma se due sentenze, ma è normale che siano due sentenze. Berinazzo ce l'ha spiegato. È chiaro, sono due sentenze che guardano uno l'aspetto disciplinare puro, tecnico. Uh-huh. Formale, non ti sei presentato alla partita 3-0. L'altro guarda invece le fonti, avevano giustificazione per presentarti? Sì, da chi ti deriva? Dal governo, perché l'ASL è comunque il Ministero della Salute, e allora sei salvo. Però capisci che così
no, no, ma ha ragione Giuseppe quando dice che alla fine sono sentenze che hanno il diritto di base, ma sono molto politiche.
Non è che in Spagna o in Inghilterra o in Germania non ci sia il Covid, non ci sono giocatori, non ci sono problemi. È chiaro che questa situazione è eccezionale. Qui stiamo parlando di una situazione completamente nuova. Bisogna ricordarsi, in quel momento c'erano 20 giocatori del Genoa che erano contagiati, c'era la paura che ci fossero più giocatori del Napoli contagiati. Per carità, questo è indiscutibile, è una situazione nuova, ma appunto per questo bisognerebbe, ma ripeto, io sono povero romantico a cui non gliene frega niente, quindi dico che bisognava uscirne in una maniera nobile, attraverso un accordo tra le società, attraverso un gentleman agreement. Questo bisognava fare. È chiaro che il protocollo andava in quella direzione lì, questo è indiscutibile. Però se siamo così a fine dicembre a discutere su due sentenze che sono una l'esatto contrario dell'altra, vuol dire che qualcosa non ha.
Senti, in un minuto, il Napoli ha rinunciato? In questo momento, perché ieri parlavamo per due giorni, abbiamo detto che Napoli è fuori dalla corsa, ma era oggettivo. Adesso,
guarda, per me il tema del Napoli è recuperare gli infortunati, perché questa è la grande, questa è la squadra che sta giocando senza Osimhen ormai da un mese. E è una squadra che ha perso Mertens, che ha perso Lozano, che si è fatto male Koulibaly l'altro giorno, ha giocato senza Insigne, ma quella era soltanto una squalifica. Questo è il tema vero. Poi è chiaro che è una partita in più, in un campionato così. Dico, perché è più a disposizione per poter fare punti,
è un punto in più
di penalizzazione che hai recuperato, quindi sicuramente è un vantaggio, ma la corsa è molto lunga. La corsa è molto lunga e la mia sensazione è che insomma l'Inter abbia una grande occasione.
Milano scappa stasera.
Ribadito. Beh, scappa, sono due partite complicate, soprattutto Milan-Lazio secondo me è complicata, perché la Lazio è una squadra che soprattutto nelle grandi partite si esalta, l'ha dimostrato in Champions League, l'ha dimostrato contro il Napoli, qualche volta si incarta contro le piccole, oggi non avrà sicuramente quel tipo di problema, e il Verona comunque sta facendo un ottimo campionato, quindi anche l'Inter non se la porta a casa, sono due grandi test di maturità. Io continuo a pensare che l'Inter in prospettiva abbia qualcosa in più in termini di rosa e che il gioco del Milan invece in questo momento sia superiore.
Tu commenti Milan-Lazio stasera, Milan-Lazio. E noi domani ne parliamo, ovviamente, non solo di Milan-Lazio, ma della giornata che ci aspetta. Grazie per Luigi Pardo, ci fermiamo per il traffico e poi cambiamo argomento, mi sembra a caso, e poi tanto questo lo riapriamo domani, cambiamo argomento perché nella notte è cominciato un altro grande evento dall'altra parte dell'oceano.
Non ho capito, ma la sentenza del CONI prevedeva che il 3-0 a tavolino venisse tramutato in un 0-3 sul campo?
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Once again, congratulations to the Lakers and the Lakers fans everywhere. Look forward to the ring ceremony tonight, Jeannie.
And a huge congratulations and thank you to our Lakers here tonight, staff and players. In the most difficult of years, you lifted our spirits and brought joy to our city. Our mission is clear, to defend our trophy.
Mi sembra meraviglioso usare gli ultimi 5 minuti del programma di oggi per uscire dal gorgo delle sentenze, delle polemiche, dei collegi arbitrali e giuridici vari, per parlare di NBA che è iniziata stanotte. Ciao Simone Sandri.
Buon pomeriggio Carlo.
Dagli Stati Uniti, via col botto NBA, perché i Lakers ritirano l'anello. Abbiamo sentito un brano della cerimonia di consegna dell'anello vinto praticamente l'altro ieri, e poi perdono il derby con i Clippers.
Sì, perdono il derby dopo una pre-season in cui i Clippers hanno fatto una fatica pazzesca, hanno mostrato tutti i problemi di chimica che avevano nella bubble, per cui diciamo è partita con una sorpresa questa stagione. Dobbiamo dire che una stagione almeno per le prime 6 settimane, soprattutto per i Lakers, sarà una stagione un po' particolare, perché se consideriamo che i Lakers hanno giocato fino a metà ottobre, hanno fatto una pre-season cortissima senza che i titolari abbiano giocato le amichevoli, e con carichi di lavoro ovviamente diversi rispetto agli altri, per cui dobbiamo anche pensare che per i Lakers soprattutto le prime settimane saranno i giocatori, soprattutto le stelle, da LeBron a Anthony Davis, saranno centellinati, per cui diciamo che questo tipo di risultati ci possono stare in questo inizio di stagione. Detto questo, è sicuramente un buon inizio per i Clippers.
Sì, ed è un buon inizio anche per un tuo amico che allena i Nets e che di Brooklyn, e che hanno distrutto nella notte i Golden State Warriors, ripresentando al mondo Kevin Durant, che non vedevamo da praticamente un anno e mezzo.
Sì, definire un buon inizio forse è addirittura un po' riduttivo, perché diciamo che è stato, adesso qui a New York sì, nell'immaginario popolare i Nets sono già i favoriti per andare alla finale NBA. Sicuramente abbiamo visto un Kevin Durant, l'abbiamo visto anche in pre-season che ha smaltito totalmente, sembra aver smaltito totalmente l'infortunio di un anno e mezzo fa, un giocatore che, ripetiamo, non gioca una partita ufficiale NBA da un anno e mezzo, ha avuto il peggior infortunio, la rottura del tendine è il peggior infortunio per un giocatore dinamico, per un giocatore atletico, per quanto riguarda un po' il mondo dell'NBA, sembra essere ritornato a se stesso. Se a questo aggiungiamo che Kyrie Irving, nonostante le sue vizie, nonostante tutti i problemi un po' fuori dal campo che si crea, sembra essere in condizione anche lui eccezionale, anche lui sono 10 mesi che non giocava, questi Nets veramente fanno abbastanza paura. Detto questo, siamo alla prima partita, sicuramente un inizio eccezionale per Steve Nash e per i Nets.
Sì, mi viene intuitivo fare il parallelo tra Steve Nash e Andrea Pirlo, no? Due grandi ex giocatori per la prima volta alla guida di un club. L'unica cosa è che, al di là dei colori, i Nets non sono la Juventus con tutto quello che ne deriva dal punto di vista del peso dei favoriti.
Sì, un paragone che abbiamo fatto diverse volte, un po', secondo me ci sta per il tipo di giocatori che sono stati tutti e due. E è un po' diverso perché da un lato Pirlo sembrava un po' un predestinato alla panchina, e un po' tutti i compagni pensavano che prima o poi avrebbe allenato. Nash invece è l'esatto opposto, nessuno avrebbe mai immaginato che
nemmeno tu
no, assolutamente, e nemmeno, secondo me nemmeno lui, se devo essere onesto, per cui è veramente sorprendente vederlo allenare, vederlo in panchina, vedere fare tutte le cose che gli allenatori devono fare, perché noi vediamo solo il risultato finito, vediamo solo magari gli allenatori nella sideline, ma gli allenatori devono passare ore e ore e ore ai video, devono fare anche cose molto noiosi se vogliamo, e un giocatore un po' a 360 gradi, una persona a 360 gradi come Nash, in molti non avrebbero immaginato che avesse scelto questo tipo di carriera. Infatti era una delle cose un po' più sicuramente la cosa più sorprendente dell'annuncio dei Nets, di questa scelta un po' strana. Però detto questo, le cose sono iniziate sicuramente nel modo migliore per lui e per i Nets.
Senti, volevo farti invece una domanda, chiederti una cosa più generale: qual è il sentiment statunitense verso questo inizio di stagione? Ricordiamo, tra arene alcune sono semi aperte o poco aperte, altre sono chiuse, ricominciano i viaggi. C'è un pregresso di quanto è successo nella bubble anche dal punto di vista politico, eccetera. Il sentimento comune americano in questo momento com'è? Per un NBA che proporrà a Natale, non dimentichiamolo, un sacco di partite, in questo caso è stata scelta la formula delle tutte le stelle contro.
Sì, diciamo sentimento popolare, forse è un po' presto per sentire il posto della situazione, soprattutto per quanto riguarda i numeri che hanno fatto l'NBA nella bubble, certo, sono stati numeri molto brutti. Vediamo se adesso le cose sono cambiate, diciamo le elezioni sono finite, per cui anche questo, da questo punto, la politica vera dovrebbe essere uscita da questo, dal messaggio, è rimasto un messaggio sociale, ma dovrebbe essere uscito il messaggio politico.
Sì.
È molto molto complicata questa stagione, perché come hai detto tu, si gioca nelle arene, per la maggior parte deserte, ma i giocatori hanno delle vere e proprie guidelines di cose che possono e non possono fare, la loro vita privata è c'è un'interferenza chiara dell'NBA nella loro vita privata, non possono andare nei club, non possono andare nei ristoranti al chiuso, nei posti, nelle municipalità dove i ristoranti al chiuso sono aperti, tantissime cose i giocatori non possono fare, e però la NBA da questo punto di vista, sapendo che la bubble non era ripetibile, sa che le positività ci saranno, è già preparata a questo tipo di approccio, e sa che comunque in un contesto del genere le positività ci saranno e le squadre dovranno venire a patti, come succede in tutti gli altri sport, anche negli sport americani, soprattutto.
Sì, mi domando se, a parte James Harden, che comunque agli strip club non rinuncia, lo sappiamo bene, mi domando come i giocatori accettino queste intromissioni.
Le accettano, in questo momento le accettano, vediamo se però saranno disciplinati come sono stati nella bubble, che erano abbastanza costretti a essere disciplinati, certo, se vogliamo dire la verità, e vediamo cosa succederà, perché siamo solo all'inizio. Io ho dei seri dubbi che le possano accettare, sinceramente, cioè che non vedremo giocatori che vanno in un club o giocatori che rompono questo protocollo. Secondo me sarà molto difficile, vedremo anche la NBA che cosa deciderà di fare, se deciderà di usare la mano pesante, se deciderà di dare multe o addirittura squalifiche, vedremo.
Ciao Simone, a presto.
Ciao,
grazie Simone Sandri da New York. E chiudiamo qui ringraziando Claudio Schiattone, Marco Santoro, Thomas Rolfi in redazione, Gianmarco Ferronati in regia. Ci sentiamo domani, vigilia di Natale, ma saremo qui per tutti i convocati post giornata di campionato.
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta!
Ci vediamo domani, enjoy!
Saluti!